Sono le 18, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, L'Orizzonte, con voi fino alle 19 con la cronaca della giornata e anche degli ultimi avvenimenti in corso e magari anche qualche approfondimento sui temi principali, approfondimento che, ve lo ricordo, nel nuovo palinsesto autunnale e invernale di Radio Popolare rimane comunque tra le 20 e le 20 e 30, L'Orizzonte delle 20, la trasmissione che già vi proponemmo la scorsa stagione, che è ritornata quest'anno. Oggi alle 20 ci occuperemo di questa stretta alla libertà di espressione negli Stati Uniti che preoccupa tutti tantissimo. Il network televisivo ABC ha sospeso lo show di Jimmy Kimmel dopo che lui aveva criticato i sostenitori di Christopher Kirk per la modalità con cui stanno speculando sull'assassinio del podcaster di estrema destra. Trump ha esultato nel mirino, adesso ci sono altri conduttori televisivi di altri show, pensiamo a Stephen Colbert della CBS, ma non è solo questo, naturalmente è anche la dichiarazione di guerra agli antifa, ai gruppi antifa. Chissà che cosa poi intenda Trump, ce lo facciamo spiegare questa sera dalla nostra Marina Catucci, poi avremo anche altri ospiti. Oggi in Italia è stata approvata per la terza lettura, essendo una riforma costituzionale ce ne vogliono quattro, la riforma della giustizia. Non si è raggiunto alla Camera il numero dei 2/3 di sì, quindi si potrà fare il referendum e quella sarà evidentemente la battaglia politica su cui si scontreranno maggioranza e opposizione alla fine della legislatura, nella parte finale di questo quinquennio. Oggi uno scontro in aula verbale, naturalmente c'è stato invece su Gaza. Alla Camera le opposizioni hanno protestato per la linea del governo accondiscendente nei confronti di Israele. Poi nel pomeriggio il ministro degli esteri Tajani è stato al Senato invece a rispondere a un question time. Buonasera Anna Bredice.
Sì, buonasera.
Allora, si è vista un po' di vivacità questa mattina in aula su Gaza?
Sì, sì, si è visto questo e subito dopo, immediatamente dopo l'approvazione della terza lettura della riforma sulla separazione delle carriere alla Camera, appena dopo il voto, perché oggi a mezzogiorno in sostanza l'aula è ripresa solamente per il voto elettronico, tra l'altro, e quindi è veramente durato una frazione di secondi. Tutto questo, e quindi immediatamente dopo Chiara Braga del PD ha preso la parola per andare avanti, cioè per parlare dell'ordine del giorno, ovvero di chiedere che il governo venisse alle Camere, alla Camera dei Deputati nella fattispecie, per riferire della posizione italiana su Gaza, sull'assemblea prossima delle Nazioni Unite, insomma su tutta questa situazione. E tutto questo è accaduto mentre sui banchi del governo, proprio nell'immediatezza del voto sulla riforma della giustizia, stavano tutti i ministri, stavano esultando per l'approvazione, compreso Tajani. Tajani, sapete che la riforma della giustizia inizialmente era la riforma, diciamo, accreditata a Forza Italia in una sorta di scambio, no?
Certo,
di riforme tra
la
alleati.
Lega, l'autonomia,
ecco, quindi,
loro, la Meloni, Fratelli d'Italia, il premierato. E Fratelli,
esatto.
Italia, la legge Berlusconi,
sì, nel nome di Berlusconi, infatti, che è risuonato anche in aula oggi, e tra questi che applaudivano era Tajani. Chiara Braga appunto ha sottolineato questa cosa, cioè chiedendo al ministro degli esteri perché esultasse di fronte a questa riforma e non invece si impegnasse invece per riferire del governo, per chiedere al governo di andare in aula e parlare di Gaza, di quello che sta succedendo e soprattutto della posizione del governo di Meloni di fronte a tutto questo. E insomma, e lì c'è stata una sorta di scambio molto forte, di fischi, applausi, quasi una rissa vicino ai banchi del governo, durato qualche minuto e lì poi Fontana ha sospeso l'aula con le opposizioni che hanno detto noi chiediamo che il governo venga alle Camere e prima di allora non interverremo non vogliamo portare avanti altri lavori, altre leggi, cioè quindi minacciando una sorta di sospensione anche di occupazione che non c'è stata perché si è riunita subito la Capigruppo e lì è stato deciso di attendere e chiedere appunto al governo di venire in aula. Perché questo? Perché come sapete Meloni parla abitualmente anche di Israele, di quello che sta succedendo in questa posizione sempre un po' ambigua, no, del governo italiano. Ieri sera l'ha fatto dicendo che non condivide l'intenzione, questi annunci del governo di Netanyahu di invadere Gaza, cioè però lo fa in questo modo, mai in Parlamento. E le opposizioni chiedono invece che Meloni vada prima di andare all'Assemblea delle Nazioni Unite e che queste comunicazioni finiscano con un voto che impegna poi, è vero che la maggioranza ha tutti i numeri per approvare qualsiasi cosa, però ecco un passaggio in
Certo, anche
Parlamento.
perché questo non
E,
andare
sì.
in Parlamento è proprio un sintomo di interesse. Meloni ha criticato più volte le azioni del governo Netanyahu, lo ha fatto alla festa di Rimini, ad esempio, di Comunione e Liberazione, oggi anche Tajani, però poi dalle parole non si passa mai ai fatti, no? Non si fanno i paralleli con le azioni e le intenzioni di altri governi che dal riconoscimento della Palestina, persino la Francia e la Gran Bretagna, no? Cioè, lo continuano a
Certo.
evocare a misure più drastiche come quelle spagnole. L'Italia è buon ultima da questo punto di vista.
Sì, non solo ultima, ma proprio si defila come è successo ieri a Fitto che non ha partecipato al voto in Commissione europea sulle sanzioni, cioè quindi una non partecipazione oltre che l'ambiguità delle posizioni prese, quindi questo è intollerabile per l'opposizione, considerando appunto che ad esempio Schlein subito dopo ha sostenuto che il sindaco di Ravenna ha tutto l'appoggio del partito e di lei stessa segretaria del partito per il fatto di aver bloccato appunto la partenza che forse sono cose che è un argomento che forse tratterete più avanti,
Sì,
insomma,
se
di passaggio di armi.
hai fatto bene ad
Ecco.
anticiparlo perché avremo Alessandro Barattoni tra poco dopo di te in onda e anche dopo Angelo Bonelli perché AWS denuncia di una cosa brutta, insomma, cioè avevano dei visti per andare in Cisgiordania e alcuni parlamentari sono stati revocati dalle autorità israeliane, anche lì Tajani ha fatto quello che cadeva dal pero, non ne sapeva niente oggi pomeriggio, ma ce lo facciamo raccontare tra pochissimo proprio questo episodio da Angelo Bonelli. Grazie Anna, buon lavoro.
Grazie a voi.
Eccolo con noi Angelo Bonelli, segretario dei Verdi e uno dei dirigenti di Alleanza Verdi Sinistra. Buonasera. Ci sente Bonelli? Io spero che lei mi senta.
Pronto?
Eccola, mi sente Bonelli, buonasera. Pronto, ci senti? Noi la sentiamo molto bene. No, allora come avete potuto immaginare, questi sono i problemi tecnici. Vediamo se adesso la recuperiamo la chiamata con Angelo Bonelli. Ci sente ora? Eccola,
Eccomi.
buonasera. Senta, dicevamo con la nostra
Buonasera.
Anna Bridici, anticipavamo quello che è il tema con lei. Questi visti che alcuni di voi di AWS avevano per andare in Israele, in Cisgiordania, in realtà, e poi cosa è successo?
Sono stati revocati. Stamattina ci è arrivata un'email dall'ufficio immigrazione del governo israeliano che ci comunica che i nostri visti sono stati revocati. Ovviamente
Motivazione.
motivazione, ma è abbastanza chiara la motivazione. Non c'è alcuna motivazione, è una comunicazione secca, ma è evidente che siccome sono i parlamentari di AWS che hanno avuto questa comunicazione, è chiaramente legata alla nostra posizione contro l'orrore di cui è responsabile il governo israeliano che sta avvenendo a Gaza, un orrore che per noi si chiama genocidio.
E quanti di voi sarebbero dovuti andare in Cisgiordania e a fare che cosa?
Noi vogliamo documentare l'occupazione illegale e rappresentiamo degli osservatori di fatto internazionali, siamo dei parlamentari. Ci sono delle occupazioni, delle violenze da parte dei coloni e quindi vogliamo andare e incontrare anche l'autorità nazionale palestinese. Eravamo già andati circa un anno fa e volevamo riandare, però ecco, la revoca di questo visto è la dimostrazione che il governo israeliano non vuole testimoni e la prova è che sono stati uccisi più di 290 giornalisti, questo per evitare ad esempio che a Gaza non ci sia la documentazione dell'orrore della tragedia che sta accadendo, che ha la firma del criminale Netanyahu.
Io però mi chiedo una cosa, Bonelli, voi siete dei parlamentari della Repubblica Italiana, avrete sicuramente avvisato le autorità di quanto è successo, eppure il capo della Farnesina, Tajani, il ministro degli esteri, oggi ha detto: io non ne sapevo niente di questa storia, com'è possibile?
Ma questo ce lo chiediamo anche noi, di come sia possibile. Noi abbiamo seguito le procedure che si devono sempre seguire in questi casi. Abbiamo tra l'altro utilizzato il passaporto di servizio, il passaporto che è nella disponibilità dei parlamentari, e quindi non è che è stato revocato il visto dei semplici cittadini italiani, non è che stiamo parlando di un errore o di una malinteso, no, c'è stata la volontà precisa di negarci il visto. Le motivazioni gli ho spiegato quelle che sono. Adesso aspettiamo che Tajani, che non si rende conto, lui dice deve verificare, verifichi quello che deve verificare, ma ancora una volta questo, il nostro governo è solo in grado di esprimere parole di circostanza come ha fatto, sta facendo da molto tempo, come ha fatto da un anno, da mesi, settimane e anche oggi.
Lei c'era alla Camera stamattina quando c'è stata la protesta delle opposizioni contro il silenzio in Parlamento del governo?
Sì, ci siamo e troviamo inaccettabile che il governo esprima parole di circostanza dicendo inaccettabile quello che si fa a Gaza. E ieri il commissario italiano di Fratelli d'Italia, Fitto, non ha partecipato, se n'è andato via alla riunione della Commissione europea dove si dovevano decidere le sanzioni contro Israele. Insomma, l'Italia è totalmente complice di questa situazione perché non vuole revocare l'accordo di cooperazione militare con Israele, non vuole adottare sanzioni e francamente questo lo riteniamo inaccettabile anche per la dignità del popolo italiano e non solo per l'orrore che sta accadendo a Gaza.
Lei quali sanzioni adotterebbe nei confronti di Israele se fosse, diciamo, nelle condizioni di decidere, naturalmente?
Ma guardi, rispondo chiaramente, stop agli accordi commerciali, quindi le sanzioni economiche, congelamento anche dei beni per tutti i ministri del governo Netanyahu e la revoca dell'accordo di cooperazione militare. Poi è chiaro che c'è un tema che riguarda poi il riconoscimento dello Stato di Palestina.
Sono tutte unite le opposizioni su questo?
Assolutamente sì, abbiamo anche fatto a suo tempo una mozione unitaria, ma mi chiedo la domanda che faccio, ma perché anche la destra non è unita con noi su questo tema? E io lo ribadisco ancora, qui c'è in gioco una questione drammatica, stiamo scrivendo una delle pagine più orribili della storia contemporanea, ma è possibile che ci sia questo atteggiamento di connivenza del governo della destra italiana su questa cosa? Noi non vogliamo fare alcun tipo di strumentalizzazione politica su questa questione. Vorremmo che il governo italiano adottasse queste misure e noi saremmo pronti a sostenere il governo italiano.
Angelo Bonelli, grazie per essere stato con noi, coordinatore dei Verdi e dirigente di AVS Alleanza Verdi Sinistra. Poi naturalmente se vi ridanno il visto ce lo fate sapere.
Certo, ma dubito.
Grazie, una buona serata.
Grazie.
allora andiamo a Ravenna con il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni. Buonasera sindaco.
Buonasera, buonasera a tutti.
Voi con la regione Emilia-Romagna avete, se ho capito bene, agito con gli strumenti a vostra disposizione per bloccare due container che stavano arrivando al porto di Ravenna contenenti armi per Israele, giusto?
Giusto, siamo stati informati da alcuni lavoratori nella tarda serata di ieri dell'arrivo previsto per oggi di questi due camion portacontainer nel nostro porto che si sarebbero dovuti imbarcare poi oggi pomeriggio su una nave diretta ad Haifa in Israele. E quindi abbiamo verificato l'ipotesi che ci è stata confermata dal terminalista del quale doveva passare questi mezzi, e quindi abbiamo, col fatto che di questo terminal siamo azionisti pubblici come comune, provincia e regione, abbiamo immediatamente espresso la nostra contrarietà a questo transito e l'azionista, il terminalista, ha preso la decisione di non dare la disponibilità a sbarcare e a caricare successivamente questi container.
Il terminalista sarebbe la società che gestisce il porto?
Sapir, che è una società, perché il nostro porto, che è gestito dall'autorità di sistema portuale come tutti gli altri porti italiani, ha al suo interno diversi terminalisti nei quali approdano e poi partono le navi. In questo caso il terminal è un terminal del gruppo Sapir, che è un gruppo nel quale c'è una partecipazione pubblica di questo terminal. Oggi pomeriggio mi hanno informato poi che i due camion non solo sono stati bloccati, ma poi sono anche andati via dal nostro porto e quindi non hanno scaricato questi due container, che di conseguenza non si sono imbarcati sulla nave diretta ad Haifa.
Ma voi sapete da dove provenissero, chi sono insomma i produttori di queste armi?
No, e questo è un punto dirimente, nel senso che i comuni non sono a conoscere, parlo anche per le altre città portuali, in questo caso i comuni non sono a conoscenza di tutto quello che passa nei loro porti, e oltretutto la normativa vieta all'Italia di esportare armi verso Israele. Tant'è che oggi Tajani, in una risposta a un question time, ha detto: non sono armi italiane quelle che vengono esportate.
Quindi sono armi che, secondo il ministro degli esteri, sarebbero state prodotte, immagino, in un altro paese europeo, poi transitate anche attraverso l'Italia, nei porti italiani, per andare poi a destinazione in Israele, in questo caso. Sarebbe questo lo scenario?
Ecco, io credo che, diciamo, vada fatto un approfondimento giuridico su questa cosa, nel senso che noi abbiamo una legge che norma l'importazione, l'esportazione e il transito di materiali e di armi, la legge 185 del 90, che prevede all'articolo 1 che queste operazioni devono essere conformi ai principi costituzionali e alla politica estera dell'Italia. E l'UAMA, che è un'unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento, dopo il 7 ottobre del 2023 ha interrotto il rilascio di autorizzazioni di esportazione verso i paesi extra UE, incluso Israele. Quindi dal mio punto di vista la risposta del ministro Tajani, oltre adesso, diciamo, disumana, nel senso che con quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, che le armi siano di produzione italiana o di un altro paese, non credo che sia quello il punto. Noi abbiamo cercato di opporci con tutte le nostre forze e stavolta per fortuna siamo riusciti a raggiungere il risultato, ma questo vuol dire che ogni giorno in tutti i porti d'Italia, se non c'è un intervento deciso e chiaro del Parlamento, continuano a uscire armi dirette a Israele e quindi contribuire al massacro che sta accadendo.
Senta, ma avete ricevuto comunicazioni, ad esempio dalla prefettura o dal governo, per questa vostra azione? Qualcuno vi è venuto a dire non dovevate farlo?
Diciamo no.
No, quindi per adesso tutto tranquillo, insomma, senza conseguenze di nessun tipo la vostra decisione politica di bloccare queste armi?
Sì, non so se ci saranno delle conseguenze commerciali, nel senso che mi auguro di no nei confronti del terminalista. Abbiamo avuto, diciamo, esponenti locali delle forze di governo che hanno diciamo che non hanno apprezzato questa decisione, ma e poi ci sono stati due question time al Senato oggi pomeriggio, però da parte del governo non è arrivata nessuna richiesta di chiarimento. Tenga conto che io già a inizio settembre avevo chiesto chiarimenti al ministro Salvini, in quanto le autorità di sistema portuale sono sottoposte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per chiedere chiarimenti rispetto a un altro eventuale passaggio del 30 giugno, nel quale noi siamo venuti a conoscenza solamente nelle settimane successive. E la risposta era stata totalmente evasiva. Quindi qui il punto, al di là della questione odierna, se mi permette,
certo,
è che l'Italia continua a far arrivare armi, a permettere l'arrivo di armi a Israele, al governo di Israele, facendo finta di non vedere tutto quello che accade, senza mai prendere una posizione. Io credo che questo sia il vero dramma. Noi, grazie alla collaborazione con i lavori portuali, all'unità delle istituzioni, alla disponibilità del terminalista, siamo riusciti oggi a bloccare e a far tornare indietro dal nostro porto due mezzi carichi. Ma il punto è che dove non succede questo, vuol dire che ogni giorno dai nostri porti continuano a passare armi e esplosivi destinati a Israele, con tutto quello che sta succedendo.
Alessandro Barattoni, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi per la chiamata e per aver dato evidenza a quanto accaduto, che credo serva ai cittadini, che sono molto sensibili a quello che sta accadendo, e soprattutto a continuare a accendere un faro su quello che accade ogni giorno a Gaza.
Grazie.
Grazie a voi.
Una buona serata. Alessandro Barattoni, ve lo ricordo, è il sindaco di Ravenna, quindi questa decisione che ha preso il comune di Ravenna, il suo sindaco, con la regione Emilia Romagna, bloccare un carico di armi. E avete sentito le parole con cui ci ha salutati, cerchiamo di tenere acceso un faro su quanto sta accadendo. Chi lo fa da tempo è la Fondazione Garivo a Milano, e adesso c'è con noi il presidente della Fondazione Garivo, Gabriele Nissim. Buonasera Nissim.
Buonasera a voi, buonasera.
L'abbiamo cercata oggi perché domenica a Milano, al Giardino dei Giusti, quindi zona nord-ovest dove c'è il Monte Stella, voi organizzerete una giornata appunto su una cosa che sembra utopia in questo momento, che è il dialogo, la tenda del lutto. Ci spiega che cos'è?
Beh, noi siamo partiti da un'esperienza che è stata fatta vicino a Gerusalemme, nel villaggio di Neve Shalom, dove vivono insieme famiglie israeliane e palestinese che, come dire, condividono la lingua, condividono la scuola, e in questo villaggio è nata proprio l'idea di che le famiglie si ritrovassero in una tenda per ricordare il dolore che tutte le famiglie avevano subito prima con il famoso 7 ottobre e poi con quello che era successo, quello che stava succedendo a Gaza. Bisogna anche pensare a una cosa importante, che il dolore dell'altro per motivi politici, culturali, ideologici, veniva completamente negato. Cioè, ricordare per esempio oggi le vittime di Gaza in Israele è quasi un atto sovversivo, perché mette in discussione quello che è l'attacco che l'esercito israeliano sta facendo in queste ore a Gaza. Allora, questa tenda che è stata fatta, noi abbiamo pensato di replicarla al Giardino dei Giusti, ma io credo con un messaggio forse più legato anche alle ore che viviamo oggi, no? Perché Noi dobbiamo porci questa domanda, ma è possibile che ci siano migliaia di vittime, migliaia di bambini uccisi, che ci sia una guerra perenne e, questa guerra continui senza soluzione? Ecco, noi di fronte a queste vittime, che dovere abbiamo? Prima di tutto abbiamo un dovere di dire basta a quella che è l'occupazione di Gaza, ma dobbiamo anche un dovere di lavorare per cercare di ricostruire il dialogo e la pace. Oggi abbiamo una situazione internazionale molto diversa da alcuni anni fa, perché nel tempo passato, pensiamo appunto a quando ci fu la guerra del 73, appunto, che portò poi portò poi gli accordi di Sadat con Begin, cioè allora gli stati internazionali, le grandi potenze, imposero un dialogo e una pace in Medio Oriente. Oggi invece vediamo come esiste un silenzio totale delle superpotenze. Abbiamo il presidente americano che ha avallato la politica di Netanyahu e
Infatti, più
che
che
parla.
silenzio, quello degli Stati Uniti è proprio un esplicito appoggio. Io vedo nel lunghissimo programma di
Sì.
questa giornata, che lo ricordiamo, è la giornata di domenica prossima, 21, a partire dalle 14 a Milano al Giardino dei Giusti al Montestella. In questo lunghissimo dialogo, oltre alla tenda dove entrando si ascolteranno i nomi dei bambini morti, sia quelli di Gaza che quelli uccisi il 7 ottobre, e ci sono una serie di iniziative, tutte con un minimo comune denominatore, che è il dialogo tra israeliani e palestinesi. E
Ecco,
questo
e questo
davvero
credo,
è l'utopia in questo momento.
ma però io penso che noi abbiamo una responsabilità, è quello di far conoscere tutti questi movimenti israeliano-palestinese che ci sono sia in Israele sia nei territori occupati, che cercano di lavorare per una battaglia comune, perché non si tratta solo di dialogo, stiamo attenti, no? Ma si tratta anche del fatto che ci sono questi movimenti trasversali che cercano di imprimere una nuova direzione al conflitto, cioè tutti questi, queste persone che abbiamo anche invitato verranno appunto da Israele, due combattenti di questo movimento per la pace, un israeliano e un palestinese. Ecco, tutti costoro, come dire, sono praticamente in lotta, sono trasgressivi rispetto ai loro gruppi politici, per cui gli israeliani sono contro il governo di Netanyahu. I palestinesi vogliono un'alternativa a quella che è la politica di Hamas, per cercare ovviamente una politica che porti a una soluzione dei problemi. Allora, oggi credo che il più grande compito che noi abbiamo è quello di aiutare tutti questi movimenti, di farli conoscere, perché oggi certamente dobbiamo puntare a un'iniziativa internazionale che imponga la fine dei combattimenti, ma questo non c'è. Allora noi dobbiamo lavorare, io credo, molto dal basso per dare forza a tutti questi movimenti di opposizione che si stanno muovendo e nessuno li conosce. Cioè, quello che anche oggi noi vediamo anche nelle piazze italiane, in tutti questi cortei, non si fanno mai vedere le facce di quelli che sono gli oppositori in Israele, dei palestinesi che lavorano insieme agli israeliani. Ci sono decine di iniziative che avvengono, altrimenti non si capirebbe come mai poi nelle piazze di Israele ogni settimana ci sono migliaia di persone che si ritrovano per protestare contro questo governo genocida di Netanyahu.
Grazie, grazie Gabriele Nissimi, la fermo qui perché ci sono le notizie di Popolare Network. Il programma completo allora della tenda del lutto domenica prossima, 21 settembre a Milano su garivo.net. Grazie al suo presidente
Speriamo di
Gabriele
vedervi
Nissimi.
tanti. Speriamo di vedervi tanti al Giardino dei
Una
Giusti.
buona serata.
Grazie.
Ci
Buona
fermiamo, c'è
serata.
la pubblicità e poi le notizie di Popolare Network.
L'orizzonte delle
18 e 34.
Signori, chiamate il corazon. Sempre.
attraverso questo vento caldo. Avrei bisogno di posare il piano sulle tue gambe di tuno, di donna, di luna, di quello che amo di più. Di notte fammi fare un giro, dalla bocca tu espiri un sorriso. E non sono boccate, perché perde il senso del tempo, lo spazio e le case. Ma tu passami la pizza che accento, mani sarà un giorno di pezzo. Tanto tu mi fai andare a fuoco come una volante a pari. Guardiamo i cartoni animati fatti come zombie. Parte la sigla, ora baby, escucia. Amami come ameresti Bambi. Sei molto più bella di una gazzella che brucia. Sacco sudate, intanto gira le una. Se fumare una scusa per restare con te. Accendo, dai, perché ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere. Mi sono perso dentro il avrei bisogno di trovare il tempo per parlarti di come mi sento al momento, di quello che amo di te. Girati e fatti dare un bacio, che magari poi sarò lontano. Se le guardie ti fermano scappa veloce, dai corri da me, io ti chiederò. Passami la pizza che accendo, mani sarà un giorno diverso. Tanto tu mi fai andare a fuoco come una volante a pari. Scriviamo sui muri puliti con vernice rosa. Parlo di te ora, baby, scuccia. Devo davvero dirti questa cosa. Sei molto più bella di una gazzella che brucia. Salgo su da te, intanto giro le una. Se fumare una scusa per restare con te. Scendo, dai, perché ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere.
Ho fatto caso ma mi pare alto il numero di chi è uscito fuori capobranco. Lanciato tra i lupi e i miei dubbi fra tutti. Non ne fate uno, manca gruppi di tre. Dove passi li distruggi, cliché. Per la paura che hanno tutti di te. Come i barbari, salvami, scaldami, porto fila quando non mi brucerò. Sei bella come le cose sbagliate, vietate. Ste regole chi cazzo le ha inventate? Mi stanno strette come le manette, come le pareti di una cella, le ballette. Con t'accanto posso evadere, schivando i lacrimogeni. Resisteremo insieme come invalidi, Susa. E se ti guardo mi innamoro senza accorgermi. Sei molto più bella di una gazzella che brucia.
Salgo su da te, intanto giro le una. Se fumare una scusa per restare con te. Scendo, dai, perché ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere.
Acab di Queen of Saba per rientrare qui alle 18:38 minuti a Radio Popolare, Popolare Network L'Orizzonte. Saluto ora la vice sindaca di Milano, Anna Scavuzzo. Buonasera Scavuzzo.
Buonasera a voi.
E il tema è quello dello stadio di San Siro, che tanto divide. Naturalmente la giunta di cui lei fa parte ha licenziato il testo, che dovrebbe essere il testo finale, sulla vendita dello stadio Meazza, San Siro, come lo conosciamo tutti, alle società che possiedono Milan e Inter, le due squadre di Milano. E questo è naturalmente il passaggio fondamentale per portare all'abbattimento del vecchio stadio, alla costruzione del nuovo stadio. Io però noto subito una cosa, Scavuzzi, ed è la prima domanda che le faccio. Questo testo è stato licenziato dalla giunta, ma non è stato votato dalla giunta. Perché?
Buonasera a tutti. È un tecnicismo, diciamo, di amministrativo. Semplicemente questo è una proposta al Consiglio, quindi il voto che si esprime è quello del Consiglio, come il PGT, come il bilancio, e quindi la Giunta lo esamina e lo passa al Consiglio, tant'è vero che nelle declaratorie che si vedono online potete controllare sulle altre attività di giunta che vengono fatte, sono approvate le delibere di giunta, sono esaminate favorevolmente le delibere che vengono proposte al Consiglio. Tutto qui, e quindi questo, non si esprime un voto.
Questo tecnicismo,
ma non
però,
c'entra però.
Questo tecnicismo però come nasconde, diciamo, quello che sarebbe stato un voto contrario, dicono in molti.
Sì, sì, no, diciamo,
quello dell'assessorai
Verdi,
Elena Grandi.
Sì, sì, beh, diciamo che l'ho l'ho esternato direttamente in conferenza stampa, nel senso che il punto politico non cambia, nel senso che non c'è il voto, però la contrarietà al provvedimento mi pare che abbia avuto modo di esprimerla senza che nessuno l'abbia censurata.
Senta, ma se
Ovviamente, lo dico senza concessione, cioè,
la
ovviamente
questione,
lo
beh,
dico.
certo, naturalmente fa quello che vuole, anche insomma,
Certo.
una leader dei Verdi, oltre che assessora ai Verdi, sappiamo che i Verdi sono contrari all'abbattimento di San Siro, alla costruzione del nuovo stadio, così come alcuni consiglieri comunali dentro il Partito Democratico, ad esempio, insomma, nella maggioranza, c'è un po' di contrarietà e questo lo sappiamo da tanto tempo. Ma a proposito di questo, la questione degli emendamenti, perché questi emendamenti si potranno presentare in Consiglio Comunale, sì o no?
Sì, questo è un'altra, diciamo, delle questioni, l'ho detto anche questo chiaramente ieri, poi nel riassunto che è stato fatto forse dalle agenzie, si è stato fatto un po' riassunto veloce. Gli emendamenti sono possibili, quello che io ho detto però è una cosa diversa, e cioè che non saranno poi votati, cioè non saranno dati pareri favorevoli a che siano effettivamente poi votati positivamente, ma c'è un motivo, perché evidentemente il dispositivo che noi abbiamo preparato per il Consiglio è frutto di un percorso, di un lavoro che è approdato ad avere gli elementi essenziali del contratto. Questo è il tema vero di questa delibera, cioè che cosa c'è scritto nel contratto di parte acquirente e parte venditrice. Una cosa molto, come dire, tecnica, ma anche molto politica. Allora, l'impianto di questo percorso, di questo processo, ha avuto tutta una fase politica che abbiamo già espletato. L'ambito nel quale ci siamo mossi è stato quello degli ordini del giorno, le indicazioni che sono arrivate dal Consiglio negli anni e quant'altro. Dopodiché, però, abbiamo costruito anche un pool di direttori del comune che hanno fatto parte del gruppo che è chiamato interdirezionale, che hanno portato la competenza anche di chi poi deve redigere tutti gli atti successivi e deve valutare se alcune cose si possono fare o no e come, di un advisor, quindi di una consulenza dal punto di vista legale per stare al tavolo con le squadre che avevano i loro legali al tavolo, e costituita da uno studio legale di Milano insieme alla nostra avvocatura e da un gruppo di lavoro capitanato da Bocconi e Politecnico, che ha costruito una perizia che dà consistenza alle scelte che sono state fatte, anche perché è vero che la politica dà gli orientamenti, ma poi deve esserci una legittimità e una congruità rispetto all'interesse pubblico
Insomma,
e alle sostanze.
un impianto
Sì.
molto complesso che naturalmente in questo momento non può essere rimesso in discussione. Però
No,
io
non può
questa
essere
cosa,
rimesso in
beh, è
discussione.
chiaro, se no avviene giù tutto e si deve ricominciare da capo. Io però questa cosa la voglio
No, più che
capire
altro
bene.
non si dà la tutela ai consiglieri rispetto al
Ma
fatto che se cambi i numeri o le regole, diciamo, della costruzione del contratto, sia in sé, sia funzioni, sia anche nella controparte. Perché attenzione, una cosa, noi abbiamo lavorato dentro il perimetro della legge Stadi che permette di fare tante cose e abbiamo ritagliato. Quindi abbiamo fatto molto meno di quello che permette la legge Stadi, proprio per considerare anche il fatto che noi abbiamo di fronte delle squadre che non sono delle piccole squadre di provincia da aiutare a rimanere nel paese, ma sono Inter e Milan che vorremmo rimanessero nella città di
Ecco,
Milano.
io
Quindi questo è stato il punto di
questa me la segno
partenza.
perché è l'altra domanda che le voglio fare, però voglio rimanere un attimo sulla questione degli emendamenti perché c'è molta discussione sul tema degli emendamenti. Il Consiglio Comunale però mi dica se mi sto sbagliando, è sovrano da questo punto di vista. Se facciamo un'ipotesi, venisse presentato un emendamento e venisse votato da una maggioranza dei consiglieri, cosa succede a quel punto?
Allora, dipende da che emendamento è, perché se è un emendamento che non ha portata modificativa, oggi sentivo un consigliere che voleva cambiare, aggiunge un aggettivo,
No, facciamo che è invece un emendamento
diciamo,
di sostanza, una cosa che invece, come dice lei, ha portata
beh,
modificativa.
non voglio, sarà nelle disponibilità delle squadre rigettare l'intera proposta.
Ok, quindi cioè, diciamo il Parlamento, stavo dicendo, mi scusi, il Consiglio Comunale rimane sovrano da questo punto di vista.
Ma questo voglio dire, io non ho mai pensato di cambiare le regole del gioco. Dopodiché, quello che sto dicendo però è che siccome le due relazioni e il contratto sono parte integrante della delibera ed è anche a tutela dei consiglieri che sanno che quello che stanno andando a votare ha una responsabilità di copertura di natura economica e contrattuale, Nel momento in cui si cambia l'impianto della struttura, questa garanzia non c'è più.
State dicendo un po' al Consiglio Comunale prendere o lasciare.
Beh, stiamo dicendo che siccome il lavoro anche di costruzione di questo accordo viene a valle di 2 mesi in cui ci siamo confrontati su tutto e anche le modifiche che sono intercorse da quella che era la versione di luglio a quella che è la versione di settembre, e le faccio solamente alcuni esempi, l'eliminazione complessiva del contributo sulla rifunzionalizzazione del Meazza, che cuba 14 milioni di euro, l'inserimento del piano attuativo sullo stralcio polivalente, cioè sulla seconda parte dell'attività, e la manutenzione del verde anche nella parte che torna al Comune di Milano, perché nel computo, diciamo, delle attività di bonifica c'è anche che 80.000 metri quadri almeno di verde torna nella proprietà del Comune di Milano, e anche questo non c'era a luglio. Tutto il comparto del verde viene manutenuto per 30 anni dalla parte acquirente. Io credo che queste modifiche, che sono state nella parte negoziale non facili da ottenere, tengano conto di quella parte che non è stata emendativa a valle, ma è stata consultiva a monte. Io,
certo,
ho parlato
del dibattito politico, diciamo così, così la diciamo in maniera più semplice. Arrivati qua, voi dite adesso o questo o nient'altro, insomma, non ci sono più alternative. L'ultima domanda che le volevo fare su Milan e Inter è questa. Loro chiedono naturalmente, dal loro punto di vista è comprensibile, garanzie anche rispetto al clima, certo. No, le inchieste giudiziarie, eccetera. Ma voi avete chiesto garanzie loro che rimangano? Perché molti dicono questi sono fondi speculativi, incassano la vittoria e poi mollano l'Italia e vendono a qualcun altro. C'è una garanzia che questo non accade? Una clausola da questo punto di vista?
Allora, separiamo il Milan e l'Inter dalle proprietà di Milan e Inter.
Le proprietà, naturalmente, parliamo di quello, sì.
Beh, mi scusi, io che sono un'interista sfegatata e farò, diciamo, la mia parte. Non è che la proprietà dell'Inter negli ultimi 50 anni...
Se ritiene che sia un pregio, va bene, non c'è problema.
No, ma anche il Milan, non è che non siano mai cambiate le proprietà delle squadre, o sbaglio? Questo
sì.
Non è il tema, perché noi non possiamo
noi non
decidere
a chi vendono,
di chi è proprietà, ma neanche prima lo sapevamo, perché che il cinese vendesse agli americani lo sapevamo prima.
Quindi non c'è da questo punto di vista qualcosa nel contratto, diciamo?
Diciamo, sulla possibilità di cambiare la proprietà delle squadre non c'è in quelle che sono le regole del mercato, qualunque sia il contesto, la squadra, la proprietà. Domani l'azionariato diffuso decide di comprarsi una delle due squadre, posso impedirlo? No, posso favorirlo? Nemmeno. È una questione che non riguarda, il comune non si occupa delle due squadre, anche perché ce ne sono tante, è vero che loro sono le squadre di Milano e magari le nostre preferite, ma stiamo parlando di squadre di calcio. Diverso invece è che non ci sia, intanto due cose, la prima è che siccome siamo nell'ambito della legge stadi, noi stiamo parlando con quello che sarà il veicolo che contiene Milan e Inter, perché noi per legge possiamo lavorare solo con delle società sportive, non con dei fondi. Quindi intanto ci siamo garantiti, e questa è la prima parte sulla parte acquirente, che il soggetto con il quale il comune entrerà in relazione sarà un soggetto che sarà una società sportiva costituita da Milan e Inter, indipendentemente dalle loro proprietà. Quello sarà il soggetto con cui noi discuteremo e che si assume tutti gli impegni che sono contenuti nel contratto, indipendentemente da chi sarà la proprietà, ovviamente. L'altra questione che abbiamo inserito è che per 15 anni questa sarà la struttura nella quale si impegnano a rimanere nei confronti dell'amministrazione, considerando che il controllo di questo veicolo dovrà essere per 15 anni in mano ad almeno una delle due, considerando che una delle due potrebbe, e non mi lancio in considerazioni di tifo, potrebbe avere dei problemi e quindi non essere più in grado di stare, diciamo, in un livello anche dal punto di vista dell'ingaggio economico così significativo. Ma in ogni caso per 15 anni almeno una delle due deve essere la controllante, cioè noi vogliamo continuare a parlare con una squadra di calcio.
Grazie.
L'altra questione che invece, scusi, l'ultima, sulla speculazione invece che può esserci sul terreno, cioè che qualcuno faccia quello che è chiamato portage, cioè che lo prenda, lo compri e poi lo rivenda a qualcuno facendoci una plusvalenza, un margine. Abbiamo studiato con il contributo di Politecnico Bocconi un meccanismo chiamato di earn out, cioè che quello che tu guadagni in più senza aver fatto nulla sul terreno lo condividi con il comune, con una serie di percentuali che degradano nel tempo perché maggiore la tua attività su quei terreni e quindi il valore che tu aumenti per l'intervento, l'investimento che stai facendo, e minore evidentemente è quello che hai fatto a mio svantaggio. E quindi c'è questo meccanismo che per i primi 5 anni ci lega a quelle che eventualmente dovessero essere delle operazioni di speculazione sul terreno.
Grazie Anna Scavuzzo, vice sindaca di Milano. Grazie per essere stata con noi. Buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Chi sta lavorando è il Consiglio Comunale, non è all'ordine del giorno lo stadio, ma immagino se ne stia parlando. C'è lì Michele Crosti. Buonasera Michele.
Sì, sono qua. Chiamiamo.
Sottovoce perché naturalmente
Aspetta
nell'aula si
un
sta lavorando. Michele Crosti si sposta fuori e probabilmente con lui c'è anche un ospite, così insomma abbiamo
attimo.
lavorato per averla con noi, Francesca Cucchiara, consigliera dei
Sì, no,
Verdi.
è che è dovuta rientrare per votare. Cioè,
Allora
sei.
me ne parli tu,
No, no, no,
Michele.
sta arrivando, sta arrivando.
Va bene. Senti, ma dimmi innanzitutto se hanno parlato di San Siro.
Sì, beh, nelle interpellanze, nella prima ora e mezza che hanno fatto le interpellanze, sono venuti fuori tutti i problemi che stanno dietro, la cosa non ultimo quella del perché è arrivato senza un voto, anziché arrivare con un voto della Giunta. E poi qui c'è anche il vice segretario generale che ha spiegato
Allora, Michele, guarda, io ti
perché.
dico, tu non ascoltavi, avevamo Anna Scavuzzo, la vice sindaca di Milano, poco fa, ci ha detto quello è un tecnicismo e ci ha detto anche della questione degli emendamenti. Magari questa domanda la possiamo girare alla consigliera Cucchiara dei Verdi, ha detto è un tema politico, insomma, è prendere o lasciare, questa è la delibera, non si deve cambiare. È
Sì,
arrivata?
però non è che non si possono presentare gli
No, no,
emendamenti,
si
si
può,
possono
certo.
bocciare. No, allora poi presenteranno gli emendamenti e poi saranno bocciati tutti perché la maggioranza farà quadrato dietro il fatto che è inemendabile la cosa. Io però adesso finalmente ho davanti la consigliera Cucchiara
Ma giriamole questo
che
allora.
presenterete emendamenti, tanto per incominciare.
Sarebbe soltanto per allungare i tempi. Valutiamo.
Allora, la prima questione è non si è votato in giunta, quindi non c'è un'espressione contraria da parte dell'assessore Verde, ma però voi in aula
C'è
voterete in giunta.
un'espressione contraria dell'assessore Verde. Non è stata votata perché tecnicamente deve essere votata dal Consiglio. Questo problema, diciamo, non è mai emerso perché tutte le cose che sono passate dalla Giunta, diciamo, e per poi arrivare in Consiglio, che devono essere votate dal Consiglio, c'è sempre stata convergenza da parte degli assessori. Quindi non si è mai verificato un caso in cui un assessore fosse contrario. Però questo tipo di atto deve essere votato dal Consiglio, quindi non dalla Giunta.
Quindi voi voterete contro questa delibera, ma però resta il fatto che con i numeri che per adesso, almeno fino adesso, ci sono in aula, la delibera passa.
Questo è da capire, perché quello che sappiamo è che i voti favorevoli attualmente arrivano a 22. 22 su 32 è un dato significativo, per cui è tutto da vedere.
Però passerà lo stesso e faranno finta di niente come fanno in molti casi.
Se passa, allora se passa in prima, è possibile che passi con i voti dell'opposizione. Se questo dovesse succedere, per noi sarebbe un fatto molto grave, perché significa appoggiarsi all'altra parte. E invece, soprattutto su una delibera come questa, molto delicata, su cui c'è una, ovviamente ci sono delle divergenze con la maggioranza, nel momento in cui si sa che non ci sono i numeri, bisognerebbe fermarsi prima e non ricorrere al supporto dall'altra parte.
Ecco, c'è proprio un problema politico dietro a questa vicenda, dei rapporti dei Verdi con l'altra parte della maggioranza, perché questa non è una di quelle delibere per cui fanno un parchetto in più o in meno, questa è sostanziale, ha un impatto deciso all'interno della città, consuma verde, emette una quantità sterminata di CO2 e quindi dovrebbe essere una cosa che vi vede. Come dire, rompere con una maggioranza, però perché dite di no?
Il punto è questo: noi siamo entrati nella coalizione sapendo già che su San Siro avevamo delle idee diverse. E quindi come abbiamo criticato pubblicamente la decisione del sindaco di condizionare la prosecuzione di questo percorso all'approvazione di San Siro, dall'altra parte non posso fare lo stesso discorso se è stato concordato, diciamo, il dissenso su questo fin dall'inizio. Dopodiché c'è anche il modo e modo di fare le cose. Io penso che su questo si sia sbagliato nel merito, ovviamente, perché non sono d'accordo con l'operazione, però anche nel metodo, perché quello che vediamo è che c'è stata un'accelerazione, secondo me non giustificata, perché poi di fatto non è il subentro del vincolo che pone qualche limite, perché che il bene sia pubblico o che sia privato, il vincolo scatta comunque, per cui adesso stiamo accelerando su un testo che non abbiamo visto, che dicono non possiamo emendare, o più correttamente di cui gli emendamenti verranno tutti bocciati, avendo soltanto 10 giorni di tempo. Perché? Perché lo hanno imposto le squadre.
Ecco, Cucchiara, allora, se mi sente...
va bene, perché non è un cambio di passo, perché quello che è emerso a seguito di tutto quello che è emerso dalle inchieste, il cambio di passo doveva essere quello, no, di rottare la barra e chiedersi quale fosse il confine, no, fra il rapporto pubblico e privato. Così siamo di nuovo seguendo una strada che è di nuovo sbilanciata a favore del privato, e questo per noi è molto grave.
Cucchiara, ecco, mi sente? Michelino, scusami, abbiamo proprio 10 secondi. Falle una domanda secca, ma proprio risposta sì o no, perché non c'è più tempo. Se il testo passa con i voti dell'opposizione, l'assessora Grandi esce dalla giunta?
Va bene, allora domanda secca, risposta secca: se la delibera passa con i voti dell'opposizione, l'assessora Grandi esce dalla giunta?
Valutiamo, faremo le nostre valutazioni.
Grazie.
Hai avuto la risposta.
Grazie Michelino. Michele Crossi dal Consiglio Comunale di Milano. Ciao. Assieme a Francesca Cucchiara dei Verdi, consigliera comunale dei Verdi. Negli ultimi minuti, l'iniziativa quotidiana di Radio Popolare, le vostre canzoni per accompagnare la flottiglia, potete partecipare tramite il sito di Radio Popolare.
Ciao, mi chiamo Luca Rancati. Il pezzo a cui ho pensato per questa bellissima iniziativa, in particolare dopo aver partecipato lo scorso sabato alla splendida manifestazione Flaccolato che c'è stata a Genova sotto la lanterna prima della partenza della flottiglia dal porto di Genova, Siduni di Fabrizio De André. Il grande Fabrizio De André, che già nel suo album Closer the Mad del 1984 pare avesse previsto tutto. La canzone splendida e che, ai noi, purtroppo è attualissima anche ai giorni nostri. Buon vento a tutti i ragazzi della flottiglia. Ciao!